Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Quale sarà la parola della quarta domenica? È ovvio. Attendere, vegliare, essere aperti a cambiare modo di ragionare, guardare le cose da un altro punto di vista, gioire, è credere. La quarta domenica è credere, il coraggio di credere. Perché ci vuole coraggio a credere. Ci vuole più coraggio a credere che a non credere. Ma se proprio non si riesce a credere, perché non è bravura, e non basta neanche la volontà, basta soltanto essere aperti al mistero. Il coraggio di scegliere di rimanere aperti al mistero. Ciò che ci è chiesto è un atto di fiducia. Accogliere un bambino, crescerci assieme, ascoltarlo man mano che cresce e poi decidere quale fiducia gli accordiamo. È un atto, è una scelta, il coraggio del fidarsi. Dicevamo spesso: attendere fa parte dell'essere umano, la gioia fa parte dell'essere umano, dentro c'è. Anche il credere fa parte dell'essere umano. Non c'è vita senza fede. Non c'è vita senza fiducia. E la prima esperienza che tutti facciamo è quando nasciamo. Ci addormentiamo sulle braccia di un papà e della mamma. Facciamo un atto di fiducia non consapevole, naturale. E spesso diciamo: immaginate quali ferite uno si porta dentro se non c'è questa esperienza del potersi abbandonare sulle braccia di un papà e di una mamma. Ma anche l'amore parte attraverso la fiducia. Come si può vivere in coppia se non c'è la fiducia? Non si vive senza fiducia. La storia fa parte della fiducia, la fede. Noi ci fidiamo. Il dado è tratto, ce l'hanno detto, ed è ovvio che è così. Ma ci crediamo. E la fiducia è qualcosa di complicato, perché quando poi ci fa comodo ce l'abbiamo e altre volte no. Cicerone, è chiaro che esistite. Socrate, Cristo, forse non è neanche esistito. In base poi a ideologie, a bisogni o a paure, crediamo o non crediamo, non si può vivere. Poi la fiducia presuppone anche ferite, tradimenti, ma anche quando si è feriti non si può non fidarsi. Ci si può fidare di se stessi, soltanto di se stessi, fino a quando mi posso fidare? La fiducia è un presupposto fondamentale. Ai vostri bambini cosa insegniamo? Fidarsi del papà e la mamma, giustamente essere diffidenti dagli strani, ma oltre papà e la mamma, di chi ci si fida? È un tema fondamentale. Ed è proprio di questo che parla la liturgia di oggi, queste letture che la Chiesa ci propone. Il Vangelo l'abbiamo già sentito all'Immacolata, ma il Vangelo non è nient'altro che la risposta dei primi cristiani di fronte all'uomo Gesù che cresceva, hanno detto: ma uno così, un uomo così, può essere solo dono. Quell'uomo che abbiamo incontrato, che ci rivela la verità sull'essere umano, solo Dio può avercelo donato. Questo dice il racconto. Vuoi farci capire questo il racconto? Ma partiamo dalla prima lettura, che mi sembra sempre straordinaria. Davide sta invecchiando e gli viene qualche scrupolo e dice: mi sono dimenticato di Dio, voglio fare un tempio, una casa anche per Dio. Io ce l'ho d'avorio e Dio è senza, lì faccio una casa. E il profeta è d'accordo. E quando penso a questo racconto, penso, è la cosa istintiva che fanno tutti. Le persone religiose, di fronte al mistero, cosa facciamo? Facciamo qualcosa di sacro. Ma questo vale anche per i non credenti. Qualcosa di sacro, un oggetto. Ci vuole sempre qualcosa di sacro. E certamente aiuta un tempio, una chiesa, ma non sono le cose fondamentali. Dio dice no. Sono stato con te, ero nel deserto, ero sotto la tenda, voglio stare con te. E quando leggiamo la storia ebraica, che è una storia straordinaria, è un popolo che legge la storia, coglie Dio dentro la storia, la capisce come la capisce. Ma c'è sempre qualcuno di più illuminato che fa fare un passaggio ulteriore. Ascoltando questi testi dell'Antico Testamento intuisci come dentro c'è i segni anticipatori, profetici di quello che sarebbe successo. Ma senza qualcuno di illuminato che ci fa andare oltre, saremo ancora lì a fare qualcosa di sacro. Anzi, spesso lo facciamo ancora, qualcosa di sacro, di magico. No. Questa è la rivelazione, come dice la seconda lettura, il mistero nascosto dei secoli rivelato dalla scrittura. Dio vuole stare con l'uomo, vuole entrare il tempio, sono io, siete voi, il mio corpo, non questa chiesa, questo è importante, ma io sono qualcosa di sacro, Dio con noi. E per farci capire questo, per farci capire se è vero che Dio vuole un tempio, vuole un luogo, allora guardando l'uomo Gesù ci si domanda come è stato possibile che Maria l'abbia accolto, come ha fatto ad accoglierlo. E di Maria, se notate, si dice sempre poche cose. Qui 10 versetti per dire un mistero. Veramente, dici, questi versetti spiegano tutto? Immaginate questa donna, giorni, settimane, chissà quante cose sono successe. Qui si dice solo l'essenziale, che vale per sempre, l'essenziale per tutti. Perché quello che è successo a Maria succede anche a noi. Come si fa ad accogliere un dono di Dio? Nella Bibbia le donne sono tutte sterili, se notate. La moglie di Abramo, tutte sterili. E questo semplicemente per dire che quei figli sono dono. Non è che chi non ha figli non è capace a fare figli. Sono capaci a far sesso tutti, no? I figli sono dono. Ma di Maria si dice, l'ho già spiegato, è vergine. L'unica caratteristica è vergine. Per dire semplicemente che ha rinunciato ad agire. Dio entra nella storia, quel Dio che si rivela, non che io invento, immagino, entra nella storia se io rinuncio a fare. Dove c'è vuoto? Essere vergini vuol dire per noi essere così aperti da rinunciare a metterci dentro i nostri schemi, le nostre visuali, le nostre immaginazioni. Accettarlo così com'è. Accettare la rivelazione. E questo è il faticoso. A Natale sentiremo non c'è posto. Non c'è posto per un Dio così. È un Dio troppo umano. Troppo umano, accettare che Dio si rivela così. E se abbiamo questo coraggio di essere aperti, semplicemente aperti, senza aspettarci chissà che cosa, vi garantisco, ci sono tante sorprese. C'è sempre la sorpresa di qualcosa che non vi aspettavate, di cui gioite. Come dice Maria, l'anima mia magnifica il Signore perché ha fatto grandi cose, fa grandi cose. Ma il problema è accettarlo così. Senza schemi, senza immaginare chissà come. È così, Dio che si fa bambino e rimane così, fragile. Morirà fragile. Io sono fragile, lui si fa fragilità come me. E io invecchiando non diventerò più forte, ma sempre più povero, sempre più fragile. E accettare questa fragilità. Dio si è fatto fragile. Questa apertura ci vuole per accogliere qualcosa che viene rivelato, che non possiamo immaginare noi. Solo Dio che si rivela può manifestarsi così. A me è chiesto questa apertura, questa verginità, questo rinunciare a fare o a costruirmi. Tra parentesi, la verginità, a cui diamo tanto peso e discutiamo tra teologi. Ma se Gesù fosse nato come tutti noi, dal rapporto di un uomo e di una donna, se sono cambierebbe qualcosa? È possibile che Dio comunque, quell'uomo Gesù, comunque è l'uomo che è figlio di Dio, che Dio ci ha donato? Questa frase può scandalizzare, ma l'ha detta il teologo Benedetto XVI, il teologo Ratzinger.